va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno cari amici di Radio Imago, qui Emanuela che vi parla. È passato un po' di tempo da quando ci siamo sentiti, precisamente ci siamo sentiti durante la diretta di 24 ore che è andata la scorsa settimana. Nel frattempo ho avuto bisogno di riprendermi perché è stata una maratona non indifferente dal momento che mi spostavo da Milano. Esperienza molto divertente, molto interessante, che mi ha permesso di conoscere dal vivo, di persona, alcuni dei collaboratori di Radio Imago che di solito sento attraverso il computer. Sono tutte persone molto interessanti, devo dire. È stata un'esperienza che mi è molto piaciuta e sicuramente da ripetere. Bene, oggi vi propongo un argomento che sicuramente interessa un po' tutti ed è quello della realtà e della verosimiglianza. Verità e verosimiglianza, il vero. Qualcosa che tutti crediamo di conoscere, qualcosa che quasi tutti cerchiamo in un modo o nell'altro. Nella nostra cultura la verità, la ricerca della verità è da sempre un obiettivo pregevole e che noi applichiamo ai più diversi aspetti della vita, nei rapporti umani e nell'arte soprattutto. Aspiriamo ad essa. Naturalmente il concetto di verità è difficilissimo da individuare e io non voglio cadere nelle sabbie mobili della filosofia. Vorrei che fosse sempre e comunque un aspetto istintivo e di pura conoscenza relativa all'esperienza diretta, quello che da sempre mi sono proposta di indicarvi. Quindi, cari amici, adesso ascoltiamo un momento di musica e poi proverò a raccontarvi alcune piccole storie, alcuni episodi tratti dalla storia dell'arte, dalle esperienze, dalle chiacchiere e anche dalle cose che sto facendo in questo momento. Vi ricordo che il vostro parere è sempre molto gradito e che un feedback ci aiuta a raddrizzare il tiro e a non annoiarvi con le nostre trasmissioni. Se volete scrivere c'è un blog che è attivo e io vi risponderò. Se invece volete scrivere una mail, la casella di posta è artemisia@radioimago.net.
That when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. Baby, I can feel you through a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, I like hits the gloom on the grave. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me he's a healthy baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom of the grave. Yes, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Your rose is in bloom, a light hits the gloom.
Incomincio subito con un piccolo aneddoto che traggo da un libro ormai vetusto e sfasciato a forza di rileggerlo, di un grandissimo giornalista e anche scrittore storico che era Indro Montanelli. Indro Montanelli nella sua Storia dei Greci ci racconta alcune informazioni sull'arte dell'antica Grecia. Racconta: un giorno alla Quadriennale si presentò uno strano personaggio con cavalletto, pennelli e colori, avvolto in una preziosa tunica su cui era ricamato in oro il nome del titolare, Zeusi di Eracleia. Agatarco lo sfidò a improvvisare un affresco su due piedi per vedere chi di loro due faceva prima. Zeusi rispose: tu certamente che puoi mettere la firma su qualunque sgorbio, la mia è riservata ai capolavori. Animato da questa modestia, presentò le sue opere, ma fuori premio, perché, disse, non c'era somma abbastanza alta che potesse ripagarne il valore, e le regalò a governi, ministri e deputati. Non abbiamo elementi per giudicare se i suoi quadri fossero all'altezza dell'opinione che gli ne aveva, ma ci preme constatare che fin da quei tempi la prima cosa da fare per acquistare importanza è di darsene molta. Gli ateniesi invitarono Zeus a stabilirsi tra loro, lo supplicarono quando egli esitò e definirono il suo arrivo un avvenimento. Egli non diede mai loro confidenza, parlava dall'alto, dipingeva dall'alto, trattò con condiscendenza i rivali e addirittura volle ignorare i più illustri di loro, Parrasio di Efeso, che si era autoproclamato il principe dei pittori. Portava una corona d'oro sulla testa e quando era malato supplicava i dottori di guarirlo perché diceva: l'arte non reggerebbe il colpo della mia morte. Fra questi due gigioni la lotta per il primato era a coltello e ci piacerebbe conoscerne meglio i particolari, ma abbiamo il sospetto che Parrasio tenesse quell'atteggiamento soprattutto per fare la caricatura di Zeusi e corbellarlo. Alla fine i due rivali accettarono di affrontarsi dinanzi a una commissione che avrebbe deciso chi fra loro era più bravo. Zeusi espose una natura morta che rappresentava delle pigne d'uva. Esse erano così vere che un branco di uccelli vi si avvicinò sopra per beccarne i chicchi. I giudici levarono grida di entusiasmo e l'autore, sicuro della vittoria, invitò Parrasio a sollevare il drappo che copriva il suo quadro. Ma anche quel drappo era dipinto e Zeusi, con molta cavalleria, si dichiarò battuto e lasciò Atene al suo più fortunato rivale per ritirarsi a Crotone dove gli ordinarono una elena per il tempio di Hera. Questo raccontino ci fa capire come allora, come per molti secoli a venire, la verosimiglianza, cioè l'aderenza al vero, fosse considerata la principale qualità che un'opera d'arte doveva possedere: la capacità di ingannare l'occhio e di creare qualcosa che in realtà non c'era. Noi sappiamo che l'arte greca ha dedicato soprattutto alla scultura la sua attenzione, e proprio nella ricerca della verosimiglianza si proiettava nel marmo l'immagine idealizzata delle figure umane, la costruzione di una realtà in realtà inesistente, scusate il bisticcio, ma di una verità visiva in realtà inesistente, perché le figure rappresentate erano divinizzate, assolutamente protese al bello e alla perfezione fisica. Ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo qui.
Something on my mind, it's in my heart, written on my face. And it would behoove me and my soul if I did state my case. And so it's truth is real and real, it's truth is truly must be told. That you got to be the sweetest somebody I know. It's your love for life, your love for God, your love for loving more. Can you express your love in ways like I've never known before? If there's a record kept on who's the sweetest, let the record show that you've got to be the sweetest somebody I know. You are the second, every minute, every hour of the day. I'm not trying to blow your horn, I'm only saying what is told. That you've got to be the sweetest somebody I know.
molti dei principi che nell'arte regolano il concetto di verità, di verosimiglianza, derivano da alcune affermazioni che fece Platone nel suo Repubblica, quando cercò di dare una posizione alla capacità di fare o di rappresentare degli artisti. Egli mise in relazione un falegname che costruisce un letto e, costruendo questo oggetto, fabbricandolo dal nulla, per farlo si ispirava a un modello ideale che stava in un luogo chiamato intelligibile. Questo modello ideale era naturalmente perfetto e il falegname doveva adoperarsi per cercare di far assomigliare la materia bruta a questo ideale assoluto. Che ruolo aveva il pittore in tutto questo? Il pittore disegnava, rappresentava, quindi dipingeva il letto, che era a sua volta lontano dall'ideale due volte, perché non faceva altro che imitare una brutta copia dell'ideale. Almeno questo pensava Platone. La rappresentazione lui la intendeva come un quadro, ossia un'immagine allo specchio. Verità oggettiva. Riteneva che non fosse necessario per il pittore essere a conoscenza dell'oggetto che stava rappresentando, che potesse fermarsi alla sua mera immagine fotografata nella mente. Noi sappiamo che questo non è possibile. La scuola gestaltica, sorta molti secoli dopo, ci ha dimostrato che quello che noi rappresentiamo è solo quello che possediamo. Quindi per poter rappresentare un'immagine dobbiamo prima conoscerla, a livello concettuale, possederla nella mente. Il mondo rappresentativo del bambino è molto diverso da quello dell'artista, perché il mondo rappresentativo del bambino crea e non fa distinzione tra verità e apparenza. È in grado di simulare qualcosa per gioco e di credere che sia effettivamente reale. Il pittore non esce mai, invece, dalla conoscenza dell'inganno. L'inganno visivo, quindi la rappresentazione, ad esempio, della terza dimensione, non può mai essere ignota. Deve essere un problema risolto e risolvibile, oppure volutamente non risolvibile. Ma anche questa è una scelta consapevole.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada, vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo, sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento, me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento, vuelan por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento, amor por cada fuego lento. A fuego lento en mi cintura, a fuego lento y con mesura, vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, sigo el camino. Vivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento, me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caricias que parecen fuego lento. Ay, 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 ay. A fuego lento. A fuego lento. A fuego lento. A fuego lento. A fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, el amor cuando me ama. A fuego lento revoltosas. Caritas que parecen mariposas. Se cuelan por debajo.
Cari amici, sempre Emanuela su Radio Imago, mi sta parlando di realtà. Realtà, verità, verosimiglianza, illusione. La pittura, come abbiamo detto, da sempre ha a che fare con la terza dimensione, che non c'è, perché normalmente si sviluppa su un piano bidimensionale. Quindi un po' attraverso il chiaroscuro, come abbiamo visto in precedenza, un po' attraverso i giochi prospettici, si ingegna a produrre quello che non esiste e a farlo apparire come vero. L'ingegno e il disegno sono l'arte magica attraverso cui si arriva a ingannare la vista in modo da stupire. Chi dice questo è Gian Lorenzo Bernini, grandissimo scultore e architetto del 600, a cui dobbiamo delle false verità, chiamiamole così, straordinariamente suggestive. Chi è stato, ad esempio, a Villa Borghese e ha potuto ammirare le sculture di Gian Lorenzo Bernini, non può non aver pensato come il marmo, e sto pensando al ratto di Proserpina, oppure alla Apollo e Daphne, che rimangono degli esempi straordinari di arte scultorea, in cui la pietra, senza negare se stessa, cessa di diventare pietra per acquisire qualità fisiche, organolettiche, diciamo così, della materia umana. L'episodio che viene raccontato è una storia mitologica, riguarda una ninfa che si è votata alla castità e che, diciamo, fa invaghire di sé Apollo, il quale non sa resistere e la insegue. Daphne chiede aiuto alla sua dea protettrice, le chiede aiuto nel momento in cui il dio la insegue e sta per prenderla, anzi già la tiene con le mani, già le dita premono sulla sua pelle e producono questa pressione tipica nella carne giovane ed elastica di una donna e lasciano come delle impronte. In questo momento, quasi protesa, come se stesse per spiccare il volo, la dea la protegge e quindi risponde al suo appello trasformandola in un alloro. Noi vediamo questo gruppo scultoreo e non possiamo non sentire le dita che si trasformano, vedere la carne umana che si trasforma e attraverso una metamorfosi magica diventare rami, foglie. Rami e foglie mossi dal vento, eppure riesce contemporaneamente ad essere marmo, bianco, immacolato, splendido. L'inganno è doppio: da un lato l'idea della trasformazione che si fa sotto i nostri occhi e che appare assolutamente verosimile in questa scena carica di pathos e di emozione, piena di grazia, di una bellezza leggera e soave, la leggerezza che possono avere soltanto dei corpi in fuga, quasi in volo, eppure contemporaneamente la materia della pietra, del marmo levigato, chi non si nasconde, non finge di essere qualcosa di diverso. Una maestria straordinaria quella di Gian Lorenzo Bernini, è riuscito a creare una vera, autentica magia.
My dear, I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Nell'arte di tutti i tempi, dicevamo quindi, la realtà è un problema che ciascuno affronta a modo suo. Parliamo per esempio degli impressionisti. Quale tipo di verità hanno deciso di rappresentare che fosse in una certa misura rivoluzionaria? La verità di un pittore impressionista riguarda l'atmosfera. La decisione di lavorare en plein air, cioè in mezzo alla natura, di fronte alla luce naturale, all'aperto, con la trasformazione continua dell'illuminazione e i movimenti tipici dell'atmosfera, hanno posto a questi autori, a questi pittori, la necessità di chiedersi che cos'è la realtà visiva. Cioè, io rappresento una cattedrale, so come è fatta, conosco le sue torri, i suoi campanili, so come è fatto il suo rosone, lo vedo, ma che cosa vedo in realtà? Vedo ciò che tra me e la cattedrale si frappone, quindi un'atmosfera magari nebbiosa, filtrata da una luce obliqua. Vedo persone che mi passano davanti, vedo interruzioni dell'immagine, e quella che si crea è una suggestione mista, che è una verità assolutamente momentanea, ciò che solo in quel momento io posso vedere, ed è quello che il pittore poi rappresenterà. Quindi la verità oggettiva in realtà non esiste. L'oggettività nell'arte è un'illusione. Un altro tipo di verità potrebbe essere quella che vogliono rappresentare i cubisti. Picasso, Jean Gris, Braque si pongono un problema da un altro punto di vista. Io vedo una scrivania, poniamo. Ma cosa so di questa scrivania? La sua verità che cos'è? La sua verità fisica? Sono le sue maniglie, i suoi cassetti, le sue gambe che sono quattro. Perché devo rappresentarne solo due? Perché limitare la visione prospettica, che è comunque riduttiva rispetto alla sua realtà completa? La complessità di questa scrivania che io sto disegnando e rappresentando comprende anche le viti, comprende l'interno dei cassetti, comprende quelle parti che io so esserci, che ho conosciuto anche magari in modo tattile, comprende le venature del legno, le rugosità delle parti nascoste. E quindi tutte queste percezioni si sommano e vengono rappresentate senza ordine, perché così mi sono arrivate. Possiamo dire che questa non è verità? Certo, è una verità scomposta, una verità fatta di frammenti, però è anche molto simile a quella che noi siamo abituati a conoscere, anche se poi il nostro cervello riorganizza tutto. E l'arte preistorica? Non si trattava forse di verità? Nel momento in cui gli uomini primitivi, i tassili, le pitture di Lascaux, la cattura dei tori, avveniva già in effigie sulle pareti delle grotte. Quindi sì, c'era una trasformazione, una potenza straordinaria che l'immagine aveva. Io ti catturo come immagine e quindi poi ti catturerò come animale e creerò la possibilità di sopravvivenza per me e per la mia gente.
We used to meet from time to time up in the mountain.
kind of girl of my dreams. But two hearts and two minds, and the strain that brings is ours until the end of time. The only way out was to give you more love. I'm gonna give you my love,
more of my love.
Verità e rappresentazione, verosimiglianza. A volte anche nell'alimentazione noi ricorriamo a dei trucchi, a degli stimoli visivi che poi portano a un inganno. Per questo ho scelto una ricetta molto gettonata nella mia famiglia, che sicuramente tutti conoscono perché è una ricetta umile ma di facile esecuzione, veloce da preparare e che dà anche un certo appagamento, sia alla vista che al palato. Si tratta del pesce finto. Perché pesce finto? Perché non è un vero pesce, non si acquista in quanto pesce, anche se tra gli ingredienti il pesce c'è lo stesso. Occorrente: procuratevi delle patate, una bella scatola grande di tonno sott'olio, dei capperi, delle acciughe, e poi l'occorrente per la maionese, potete prendere quella già pronta oppure farla voi con uova e olio e limone. Quindi si fanno lessare le patate e si schiacciano ben bene, si mescolano con il tonno, possibilmente con un mixer, in modo che si formi una palla di una certa consistenza. Mia nonna lo faceva impastandolo a mano e l'effetto era comunque molto molto gradevole. Una volta riempita questa palla, si aggiungono i capperi tritati e un'acciuga, si mescola il tutto, si aggiunge un pochino di sale se necessario, dopodiché questa palla viene modellata e quindi il cuoco in questo caso deve realizzare un'opera scultorea. Lì sta la fantasia di ciascuno, la capacità di rappresentazione con una pasta morbida, sicuramente meglio della creta. È possibile modellare un pesce, potete scegliere il pesce che vi piace di più. Questo pesce andrà poi interamente ricoperto con la maionese a cui saranno state mescolate un po' di capperi e un pochino di acciughe tritate. Si ricopre il pesce con questa maionese e poi si guarnisce con sottaceti a piacere o fettine di cetriolo e di pomodoro. L'inganno è soltanto apparente, perché è vero che si tratta di un pesce finto creato dalle mani dell'uomo, però è sempre di pesce si tratta dal punto di vista nutrizionale e organolettico. Buon appetito! Sono verificati casi in cui oggetti della realtà sono stati presi di peso e trasferiti nell'opera. È il caso, ad esempio, dei collage, degli objetove. Prove e testimonianze di queste operazioni le abbiamo nelle opere di Picasso e di Braque. Essi stabilirono decisamente che il collage è una forma di trompe l'esprit, opposta al trompe l'œil, cioè l'esatto contrario della verosimiglianza. Ma è verità. Joan Gris espresse visivamente il dilemma del suo collage, il vero e il falso, che con una presa di posizione ideologica si rifà a Sant'Agostino, il quale giustificava l'illusione artistica proclamando che solo il falso, solo un'immagine illusoria può essere vera arte, e quindi un oggetto reale introdotto nella finzione rappresenta un tradimento dei principi dell'arte. L'artista onesto è un bugiardo. I futuristi esaminarono lo stesso problema in tutta la sua complessità. Severini stabilisce una differenza tra due usi diametralmente opposti degli oggetti reali nell'arte. L'artista, confessando in una lettera di aver subito una profonda trasformazione, ammette a proposito del ritratto di Marinetti di avere ancora usato l'oggetto, per così dire, in se stesso. I baffi nel quadro sono realmente dei baffi. Ma l'essenza del modernismo sarebbe stata un rigetto senza compromessi dell'illusione naturalistica. Il trompe-l'œil è morto, dice Jean Cocteau. D'ora in avanti, dunque, Severini avrebbe cercato la metamorfosi del materiale. L'oggetto, ad esempio i baffi, avrebbero funzionato non come se stesso, ma come altro da sé. L'artista ricorre a tecniche e mezzi non convenzionali. Come parte del processo creativo, egli seleziona e unisce, corteggia la coincidenza e la fortuna, e quindi l'opera nasce praticamente da sola. Poiché è arte, l'opera è falsa, sebbene non vi sia un elemento in essa che non sia vero, e cioè reale. Al contrario, ribaltando le sacrosante convenzioni, si fa in modo che la natura appaia come se imitasse l'arte. Quando oggetti reali sono usati nelle arti figurative, l'illusione dipende da due più rilevanti problemi: il decorum e la relazione tra arte e natura. Decine e decine di oggetti nell'arte, acqua, fuoco, zucchero, neve, seta, corallo, corna di unicorno, eccetera, sono testimonianza che la regola del decorum permetteva l'uso di mezzi e tecniche nelle arti non ufficiali, minori, marginali, le arti decorative. Ho tratto questi pensieri da un articolo di Nevet Dolev. Parliamo ora di Luigi Veronese, un autore del periodo barocco che ha saputo creare con i suoi giochi, i suoi scherzi, le sue sorprese visive, delle suggestioni fantastiche. Mi piace parlare di lui proprio in questi giorni perché sto realizzando insieme con la mia socia di arte media, Francesca Bruni, un trompe l'oeil su una terrazza. È per un cliente privato che ha chiesto di avere una riproduzione il più possibile verosimile, quindi trompe, su una parete di questa terrazza che è affacciata sui tetti di Milano. La richiesta è stata un arco con sfondamento, prolungamento del terrazzo esistente e una continuazione della veduta aerea dei tetti delle case di Milano. Quindi ci si sono presentati problemi di rappresentazione da risolvere, che sono gli stessi che ha risolto Paolo Veronese nel Seicento. Quindi, ispirandoci un po' alle sue soluzioni, abbiamo cercato di ricreare questa sensazione illusoria di realtà, questa apparenza di oggetto più atmosfera nella luce naturale, che è naturalmente mutevole. Le diverse prospettive, i differenti punti di vista, perché il punto di osservazione è determinante per stabilire la linea d'orizzonte, i punti di fuga e quindi la costruzione di tutte le parti che devono in qualche modo legarsi e rendere al colpo d'occhio una sensazione di verosimiglianza. Questo per la struttura, quindi c'è tutta una parte progettuale di costruzione architettonica dell'immagine che prevede un certo percorso. Quindi stando seduti si vedono certe cose e devono funzionare, stando in piedi se ne vedono altre e devono funzionare altrettanto. Gli effetti cromatici, anche qua, sono un problema, un rebus e anche abbastanza divertente da risolvere, perché la luce cambia e l'immagine deve funzionare comunque, indipendentemente dal fatto che ci sia la luce del sole oppure che ci sia una giornata nuvolosa, quindi con uno spettro cromatico freddo. Quindi le risonanze cromatiche, ottenute quasi sempre per velatura, devono rispondere a questi bisogni ed entrare in vibrazione comunque, qualunque sia lo spettro cromatico che in quel momento la luce propone. È un aspetto del mio lavoro molto divertente, molto intrigante, in cui, diciamo, la cosiddetta ispirazione, o quella che viene considerata tale, assume una funzione marginale rispetto alla parte progettuale, che deve essere estremamente studiata e accurata. Quindi per un trompe sono necessari degli studi estremamente dettagliati, proprio perché ci deve essere quel tanto di razionalità e quel tanto di anomalia nella razionalità che consenta all'occhio di riconoscere l'immagine per quello che è o per quello che deve apparire. Di Paolo Veronese abbiamo studiato un sacco di affreschi, in particolare quelli della villa di Maser in Veneto, la villa costruita dal Palladio, che lui ha così affrescato con delle trovate che sono tutte votate all'ispirazione di meraviglia, meraviglia sorpresa, e sono un continuo gioco di illusione. Il trompe che Veronese ha realizzato a Maser è architettonico, quindi abbiamo delle colonne, ad esempio, su facciate che sono piatte, su muri completamente piatti, che simulano invece il volume e la materia del marmo, dei marmi policromi della Tarsia. All'interno di nicchie ci sono statue che simulano il bronzo, quindi un'abilità tecnica fantastica, realizzata però con una pittura di tipo compendiario.
You.
Paolo Veronese a Maser usa la prospettiva dal basso per affrescare soffitti che devono anche qua simulare spazi sfondati che non esistono. Cieli in cui si appoggiano sulle nuvole angeli, figure allegoriche. E in tutto questo c'è una straordinaria capacità anche di riprodurre l'alterazione prospettica, quindi l'anamorfosi. Questo è un tema su cui magari ritorneremo più avanti. Delle molte immagini che a Maser decorano questa stupenda villa, che stranamente il Palladio non aveva apprezzato più di tanto, perché parlando e scrivendo del suo capolavoro non aveva citato l'interazione splendida che si è formata con il lavoro di Paolo Cagliari, cioè Veronese. Una delle immagini più famose riprodotte su quasi tutti i libri d'arte è la bambina che si affaccia da una porta. Questa porta è incorniciata da un timpano su una parete in cui ci sono delle nicchie, delle colonne di tipo corinzio, ci sono decorazioni, mascheroni, tarsi e marmore di tutti i tipi. È interamente fasulla, cioè non c'è nulla. Questa parete è completamente piatta e la suggestione di questa ricchezza decorativa è veramente reale. Il tempo per questa trasmissione si è esaurito. Credo che l'argomento di oggi sia stato soltanto leggermente sfiorato, accennato, perché ha una varietà e una quantità di sfaccettature che andrà ripreso sicuramente. Una cosa che mi piacerebbe fare è invitare qui qualche autore che si occupa in particolare di trompe-l'œil come specialità, per farci raccontare qualche trucco del mestiere. Per oggi Emanuela vi saluta. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Imago. Mi piacerebbe molto sapere chi siete. Davanti a questo microfono, nel silenzio della sala di registrazione, vedo, immagino le persone che scaricano questa trasmissione e mi domando chi sono. Se volete dirmelo, vi ricordo, la casella di posta è artemisia@radioimago.net. Alla prossima settimana. Ciao ciao!
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago! Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.